Radio 3, lezioni di musica. Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra, prima parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Stiamo realizzando in queste settimane una serie di lezioni di musica dedicate ad alcune grandi opere di Giuseppe Verdi in concomitanza con le inaugurazioni di alcuni grandi teatri d'opera italiani. La scorsa settimana abbiamo parlato di Otello, questa settimana parliamo invece del Simon Boccanegra, che fra pochi giorni potrete sentire in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma. Il Boccanegra è una delle opere di Verdi che ha una storia più contorta, più difficile, perché Verdi ne scrive una prima versione nel 1857, andrà in scena a Venezia con scarsissimo successo, non piacerà affatto. Verdi resterà malissimo perché la considerava invece un'opera importante, un'opera molto riuscita, continuerà a pensarci e, pensate, ne realizzerà una versione che è quella definitiva, quella che oggi si ascolta normalmente, addirittura nel 1881, quindi oltre 20 anni più tardi, una versione che andrà in scena alla Scala e nella quale Verdi si avvarrà della collaborazione di Arrigo Boito. È la prima collaborazione teatrale fra Verdi e Boito. Abbiamo parlato di Boito a proposito dell'Otello proprio la settimana scorsa. Perché il Boccanegra non piacque? Beh, oggettivamente è un'opera che ha molti aspetti nuovi, eccentrici rispetto alla tradizione operistica italiana. Intanto la prima cosa che balza veramente agli occhi è il fatto che la storia d'amore nel Boccanegra è decisamente secondaria, è in secondo piano. Quindi la tradizionale storia d'amore ha molta meno importanza rispetto agli aspetti più politici o addirittura più personali. La storia, la vicenda è oggettivamente molto complessa, molto articolata, e poi ci sono alcune novità, alcune particolarità nel linguaggio musicale. Voi pensate soltanto che l'opera ha un protagonista già dal titolo, Simon Boccanegra, questo corsaro pirata che diventa doge di Genova. Bene, Simon Boccanegra nel corso dell'intera opera, che è divisa in un prologo e 3 atti, non canta neanche un'aria. Ci sono dei piccoli momenti solistici che però sono momenti che danno il via a arcate più ampie, non c'è neanche un'aria del protagonista. Quindi il ruolo della melodia nel Boccanegra è un ruolo diverso, un ruolo nuovo. E vedremo il fatto che a volte addirittura sembra che Verdi si sforzi di costruire delle melodie che non suonano tipicamente verdiane. In effetti, pensando a qualunque opera di Verdi, noi abbiamo immediatamente in mente uno o due grandi pezzi solistici, grandi melodie. Bene, con il Boccanegra questo non succede. Piuttosto ci resta in mente la cosiddetta tinta dell'opera, questa tinta scura, questo aspetto drammatico, grave dall'inizio alla fine. Quindi ci sono molti aspetti che, come dire, sembravano fatti apposta da Verdi per non ottenere un facile, semplice, immediato successo popolare. Naturalmente la storia della ricezione verdiana ha portato alla una rivalutazione profonda del Boccanegra più o meno dal secondo dopoguerra. Questa è un'opera che è entrata stabilmente nel repertorio e oggi molti la considerano fra i massimi risultati verdiani, soprattutto la seconda versione, quella del 1881. La prima versione 1857 cominciava con un preludio, un classico preludio come quello del Rigoletto, della Traviata, un preludio che ci faceva già sentire alcuni temi dell'opera. Bene, questo è uno dei cambiamenti principali che ci sono fra le due versioni, perché nella versione del 1881 invece Verdi comincia il prologo, l'antefatto, lo comincia direttamente da una piazza di Genova. Questa è un'opera di ambientazione genovese, una particolarità nella produzione di Verdi. Bisogna dire che nel corso degli anni il rapporto di Verdi con Genova diventa sempre più stretto. Forse una delle ragioni per cui Verdi era così affezionato a quest'opera. A partire da un certo punto Verdi trascorrerà praticamente tutti gli inverni a Genova, dove il clima era naturalmente più mite rispetto a quello di Sant'Agata o a quello di Milano. Sta di fatto che Verdi elimina il preludio nella nuova versione e comincia direttamente dal prologo, prologo che viene profondamente riscritto e, aspetto importante, il prologo, ci dice il libretto, si svolge 25 anni prima della vicenda che vedremo di spiegarsi nei 3 atti principali. Quindi il prologo è proprio un lontano antefatto. Il prologo ci racconta della elezione di Boccanegra, Ci sono delle trame, soprattutto da parte di Paolo. Paolo è il cattivo dell'opera, è anche il personaggio che trama nell'ombra continuamente nel corso della vicenda. Bene, è proprio Paolo che si impone rispetto all'idea di nominare Doge un nobile, in particolare uno dei Fieschi. I Fieschi sono i nemici di Boccanegra, e Boccanegra sarà eletto nel corso di questo ampio prologo. L'idea di Verdi è di cominciare il prologo con una delicata, delicatissima melodia orchestrale, quindi un pezzo per orchestra. Aspettiamo un secondo che entrino le voci, e questa melodia, bellissima peraltro, dolcezza soffusa abbastanza tipica del Verdi degli anni Ottanta. Pensate all'esperienza del Requiem, pensate a quello che Verdi comincerà a scrivere i pezzi sacri, e poi arriverà appunto alle raffinatezze orchestrali dell'Otello. Questo tema Verdi lo usa, come si dice tecnicamente, come un tema cornice. Per tutta la prima parte del prologo questo tema entra a punteggiare gli interventi dei personaggi. Interventi dei personaggi cominciano Paolo e un altro popolano, Pietro, che ci raccontano l'antefatto della vicenda. Paolo racconta che nel palazzo dei Fieschi, che è lì di fronte, è tenuta prigioniera, non ha la possibilità di muoversi, una beltà che è Maria, la figlia di Jacopo Fieschi, la quale ha avuto una relazione con Boccanegra e proprio per questo viene segregata, e da questa relazione, lo sapremo fra poco, è nata una figlia illegittima. E a questo punto si apre la porta del palazzo dei Fieschi e Jacopo Fiesco, il grande antagonista di Boccanegra, canta un'aria che è un'aria, forse uno dei pezzi più famosi dell'opera, è un'aria molto grave, molto triste, perché scopriremo di lì a poco che Maria, la figlia di Jacopo, è appena morta. E questa famosa aria, il lacerato spirito del mesto genitore, ci mostra subito una caratteristica dell'opera. Beh, primo, non ci sono, come vi dicevo, grandi melodie folgoranti. Secondo, la costruzione è molto spesso basata sui chiaroscuri, per esempio sul passaggio dal modo maggiore al modo minore, o il contrario. Il lacerato spirito comincia in minore e subito dopo il serto a lei dei martiri si sposta in modo maggiore. Ma sentite il lacerato spirito.
Il lacerato spirito del mesto genitore.
Si colpi di timpano. Coro lontano che piange, è morta. Ed ecco il maggiore.
Il serto dei martiri.
Il coro sempre in minore invece. Questa è la famosa cadenza di Fiesco. Vedete come scende.
Prego Maria per me.
Questo è uno dei soli per basso profondo, come avete sentito, più famosi nell'intera opera di Verdi. Forse, vi dicevo, il pezzo in assoluto più famoso dell'intero Boccanegra, un'aria del basso, dell'antagonista, che si trova proprio nel prologo, nell'antefatto. A questo punto Simone si confronta con Fiesco, veniamo a sapere appunto che Simone ha sedotto la figlia, che è nata questa nipote. Fiesco dice a Simone che non lo perdonerà, non c'è nessuna possibilità di perdono, a meno che Simone non gli affidi questa nipote, e Simone racconta che purtroppo la nipote è sparita. Non ha più sue notizie. Fiesco quindi gli dice: non c'è possibilità di conciliazione fra noi. Simone entra nel palazzo si accorge della morte di Maria, quindi c'è un momento drammaticissimo, e con un tipico colpo di teatro è proprio in questo istante, nel momento più tragico, più drammatico, più scuro, che da fuori si sentono le grida trionfanti del popolo, perché Simone è stato eletto doge. Quindi nel clima più scuro, nel clima più tragico della la consapevolezza, il fatto di aver scoperto che la donna amata è appena morta, noi sentiamo da lontano. Questa sorta di marcia, la marcia del popolo, di Pietro, Paolo, artigiani, marinai che inneggiano doge il popolo t'acclama, e il prologo quindi finisce con questo classico, questo tipico contrasto fra una realtà esteriore festante, allegra, e invece una realtà interiore del personaggio, che è una realtà tragica, triste, contrastata. E questo in qualche modo sarà il carattere di Simone, il carattere del doge nel corso dell'intera opera. Vi dicevo, fra l'antefatto, il prologo, e i tre atti dell'opera passano 25 anni, ci dice il libretto. Verdi non è molto interessato alla unità di tempo aristotelica, è un aspetto che aveva eliminato, che eliminerà, come abbiamo visto nell'Otello, dove l'atto veneziano di Shakespeare viene completamente eliminato. In questo caso invece c'è l'antefatto, che è fondamentale per capire ciò che succede in scena, visto che la vicenda è molto complessa. E il primo atto comincia presentandoci i personaggi nuovi. Prima di tutto la protagonista femminile, che si chiama Amelia, ma il cui vero nome è Maria, e che, ce ne rendiamo conto dopo poco, è chiaramente la figlia di Boccanegra, cosa che però tutti i personaggi, inclusa lei stessa, non sanno affatto. E il tutore di questa giovane Amelia è proprio Jacopo Fieschi, che sotto mentite spoglie si occupa della ragazza. L'aria che canta Amelia quando si presenta: come in quest'ora bruna sorridono gli astri e il mare. Il mare è una presenza costante nel Boccanegra. Vedete che tipo di accompagnamento inventa Verdi per quest'aria? Un'aria in cui le onde marine, la brezza marina entrano nell'accompagnamento. Questo tocco leggero all'interno dell'accompagnamento. E Maria ci si presenta, e veniamo a scoprire dopo pochissimo che è innamorata segretamente di un nobile genovese, manco a dirlo, è un'altra delle famiglie genovesi che sono fieramente avverse a Boccanegra, ossia al doge plebeo. E come si presenta Gabriele Adorno, il tenore dell'opera? Con un artificio che Verdi ci aveva già fatto sentire in un suo precedente grande successo, che era Il Trovatore, perché la voce di Gabriele noi la sentiamo da lontano, accompagnata da un'arpa. Questo era esattamente il modo in cui si era presentato Manrico nel primo atto del Trovatore. Naturalmente Verdi, dopo la cosiddetta trilogia popolare, Rigoletto, Trovatore e Traviata, molto spesso nelle sue opere ci ripropone alcuni atteggiamenti, alcuni gesti, alcune trovate che avevano garantito il successo di queste tre straordinarie opere all'inizio degli anni 50. Nel corso di questo incontro fra Gabriele e Maria, veniamo a scoprire varie cose, al di là dell'amore fra i due giovani, veniamo a scoprire in particolare che Paolo, il consigliere del Doge, quello che aveva favorito con le sue trame l'elezione di Boccanegra come Doge nel prologo, Paolo è innamorato di Amelia e vuole sposarla, e Amelia e Gabriele decidono quindi di convolare nozze segretamente, di sbrigarsi, di sposarsi appena possibile. C'è un confronto fra Jacopo Fiesco, sotto mentite spoglie, e Gabriele, e noi veniamo a sapere da questo confronto, da questo brevissimo duettino, veniamo a scoprire che in realtà Amelia non è la nobile Amelia Grimaldi, come tutti pensano, ma è un'orfana, una trovatella, quindi non è un personaggio nobile, ma Gabriele molto nobilmente dice: a me non importa assolutamente nulla, io voglio sposarla comunque. Quindi c'è la benedizione di Fiesco, di Jacopo Fiesco, e a questo punto entra in scena il doge che è venuto a trovare Amelia. Le chiederà: ma come mai ti sei chiusa in questa sorta di eremo essendo così bella, così giovane? E scopre pian piano che Amelia in realtà è innamorata. Scopre chiaramente questa infatuazione, anche se non sa ancora, lo scoprirà nel corso dell'atto successivo, che l'innamorato, l'amato di Amelia è proprio Gabriele Adorno, sia uno dei suoi grandi nemici. Il primo confronto fra Doge e Amelia, fra Boccanegra e Amelia, si svolge secondo una tecnica che Verdi dagli anni 50 stava sviluppando, la tecnica della melodia orchestrale, ossia è l'orchestra che canta, ci fa sentire questa bellissima melodia. Melodie che vengono dalla tradizione francese, ma Verdi aveva cominciato a usare questa strategia, ossia l'orchestra che canta e le voci invece dinne, perché in quest'eremo tanta beltà chiudesti, le voci che recitano praticamente sopra la melodia orchestrale. È una strategia che Verdi aveva già cominciato a sviluppare dalla fine degli anni 40, e un esempio supremo è il grande duetto di Rigoletto e Sparafucile nel primo atto del Rigoletto. Padre e figlia pian piano quindi cominciano ad avvicinarsi e cominciano a cantare melodie. C'è un istante in cui Amelia confessano: guarda, in realtà non sono Amelia Grimaldi, sono una trovatella, ero a Pisa, non so chi sia mio padre, e Boccanegra capisce improvvisamente che si tratta proprio della figlia, e si rende conto tramite il solito medaglione, naturalmente, che la fanciulla porta al collo, che è proprio la figlia. E c'è questo istante fortissimo, commovente, di riconoscimento fra padre e figlia, guarda caso in un topos verdiano, il duetto fra baritono e soprano. Dopodiché c'è il momento conclusivo del duetto, la cosiddetta cabaletta, la stretta, il momento più veloce, in cui Simone canta: figlia, a tal nome palpito qual se m'aprisse i cieli, e questa è una delle melodie che ritorneranno nel corso dell'opera. Questa è una melodia che avrà un ruolo importante, lo vedremo fra poco, ma intanto sentiamo l'istante in cui Simone si accorge che Amelia è effettivamente la figlia Maria che pensava perduta, e canta poi dopo questo istante trionfante. Ecco il medaglione, l'effigie. Sentite la melodia in orchestra. Esplosione orchestrale. Ed ecco la melodia chiave. La melodia diventerà la melodia quindi del riconoscimento fra padre e figlia. Un qui naturalmente si stringono le due voci e c'è questo abbraccio fra padre e figlia. Bene, in realtà Simone era andato a trovare Amelia perché voleva imporle il matrimonio con Paolo, ma a questo punto ovviamente il matrimonio con Paolo è scongiurato, quindi Simone esce, dice a Paolo dimenticati la possibilità di sposare questa ragazza, e Paolo, che diventa sempre più cattivo nel corso dell'opera, decide di rapire Amelia. E a questo punto c'è forse la principale novità dell'opera, che è il finale primo che Verdi rifece completamente lavorando con Boito, ed è un finale politico, si svolge nella sala del consiglio del Palazzo degli Abati. Ha degli aspetti tradizionali questo finale, ma ci sono degli elementi politici evidenti. Verdi per esempio insistette molto per citare la figura di Petrarca che aveva scritto delle lettere al Senato, al Consiglio di Genova, per scongiurare la guerra contro Venezia. Beh, sentite nell'istante in cui Boccanegra dice «Or su Genova tuona, Petrarca, ecco un messaggio del Romita di Sorga, e per Venezia supplica pace». Beh, Paolo, che in realtà, pur essendo il consigliere del doge, un popolano, risponde «Attenda alle sue rime il cantor della bionda avignonese», che naturalmente è Laura, e il Senato quindi che urla «Guerra a Venezia». E nel corso di questo finale continuamente Simone cerca di portare la pace. A questo punto si sente un tumulto esterno, la faccenda è complessa. Gabriele Adorno fugge inseguito dal popolo perché ha ucciso un usuraio che era colui presso il quale era in custodia Amelia, quindi che aveva custodito la fanciulla rapita. Gabriele Adorno viene catturato, portato davanti al doge, lo accusa di essere lui il mandante del rapimento, non sa naturalmente che Simone ha da poco scoperto di essere il padre di Amelia. Amelia racconta che cosa le è successo, racconta questo rapimento. Ovviamente Simone capisce perfettamente, si rende conto che il rapitore è stato Paolo, e lo costringerà, nel momento forse più forte di questo finale, a maledire se stesso. Invocherà una maledizione solenne sul reo, sull'empio rapitore, e costringerà Paolo a maledire anche lui il rapitore. Paolo quindi è costretto a maledire se stesso. Non so se abbiamo il tempo di sentire questo istante, la famosa maledizione che è accompagnata con un colpo di genio orchestrale dal timbro roco, dal timbro insinuante del clarinetto basso, c'è un solo di clarinetto basso, ma vale la pena di sentire il grande concertato, il concertato nel quale Boccanegra, sdegnato per questa, come dire, efferata azione, il rapimento della figlia, ma soprattutto per questa volontà di guerra, questo odio dei genovesi, comincia, rivolgendosi direttamente all'intera popolazione, plebe, patrizi, popolo, dalla feroce storia, la feroce storia di Genova, erede sol dell'odio dei Spinola, dei Doria, mentre vi invita estatico il regno ampio dei mari, ecco di nuovo i mari, voi nei fraterni lari vi lacerate il cor. Non dimentichiamo che la prima versione del Boccanegra del 57, subito prima l'Unità d'Italia, piango su voi sul placido raggio del vostro clivo, là dove in vanna germoglia il ramo dell'ulivo, e vo gridando pace e vo gridando amore. L'atto è scandito, questo finale del primo atto, da questa invocazione alla pace e all'amore di Simone. C'è questo solo, che forse è il suo più ampio solo, insieme a quello del quarto atto, di cui parleremo domani, e poi si apre il grande concertato. Grande concertato in cui alcuni personaggi sono rasserenati. Amelia è scappata, è sfuggita al rapimento, Gabriele è estatico perché Amelia è ritrovata ed è salva, e invece Fiesco, Paolo tramano nell'ombra. Quindi all'interno di questo poetico, ampio, cantabile, lirico concertato ci sono degli istanti invece oscuri che si aprono e ci mostrano le trame che segretamente percorrono questo organismo. Sentiamo dal solo di Simone, plebe, patrizi, popolo.
Plebe, patrizi, popolo, giaglia, feroce, storia.
Erede sol dell'odio. Qui più dolce. Vi invita estatico il regno ampio dei mari.
Il regno ampio
lacerate il cor? Attenzione, passaggio al modo maggiore. Piango sulla mendace festa dei vostri fior. E vo gridando pace. E vo gridando amor. Ed ecco il coro che commenta, e Amelia che canta. E pian piano entrano tutti i personaggi. Sentite Amelia? Pace. Sentite adesso il minore di Fiesco e di Paolo.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.